Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo, prima puntata del 2026. Come ogni sabato mattina insieme dalle 11 alle 11.30 io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo un po' per forza di cose in Venezuela per provare a capire come effettivamente i venezuelani vivono tutto quello che è successo in questa folle e spaventosa settimana. Poi andremo in Regno Unito, dove da circa 70 giorni alcuni attivisti di Palestine Action sono in sciopero della fame e in brutte condizioni di salute. E infine in Francia, dove CNews, una sorta di Fox News francese, è diventata il primo canale televisivo del paese. Prima però, partiamo da qui.
Questo anno è iniziato sempre con la sangue. Abbiamo sperato che sarà un anno della pace, però ci sono ancora continuati i bombardamenti, le uccisioni. Stanotte sono state uccise 14 persone, tra di loro ci sono 4 bambini. Poi abbiamo vissuto un anno difficile, poi con questo inizio anno è cominciata anche la pioggia. Sono cominciate le tende a negarsi, le difficoltà sono sempre di più, non si finiscono mai le disgrazie qui al popolo palestinese, una disgrazia viene dopo l'altra, sia la morte, il freddo, la mancanza di cibo, ora ci manca tantissime medicine, poi con la chiusura di 37 organizzazioni internazionali che danno aiuto e supporto al popolo palestinese sono state chiuse da parte dell'Israele, e la maggioranza di queste organizzazioni lavorano nel campo sanitario, sono quelli che fanno la distribuzione di cibo, shelter, tende, tutto quanto. Ancora il varco di Rafah è chiuso, sono praticamente passati quasi 90 giorni dall'accordo di pace di Sharm el Sheikh e niente è cambiato. Poi il mondo ha tolto occhi da quello che sta accadendo a Gaza. Sono andate da quella di Venezuela, altre persone ancora più difficili di quella che abbiamo vissuto prima.
Sami Abu Omar da Gaza ci racconta di un nuovo anno uguale a quello appena finito, se possibile peggio, perché ogni giorno che passa si accumula poi sulle spalle sfinite di questa popolazione. E là, purtroppo, lucidissima follia di Donald Trump ci ha trascinati con la forza nel 2026, costringendoci a volgere il nostro sguardo verso il Venezuela, la Colombia, la Groenlandia. E il genocidio a Gaza però non è finito, i bombardamenti non si sono fermati, il cessate il fuoco è solamente sulla carta, il freddo, la pioggia, il vento allagano, distruggono, uccidono, così come uccide il blocco israeliano all'ingresso di aiuti umanitari e il divieto ad operare dato a molte ONG con l'inizio dell'anno nuovo. La politica della forza e della sopraffazione del più forte sul più debole, che va sempre più di moda, continua a portare dolore ai popoli, soprattutto alle fasce più fragili della popolazione. E queste persone implorano l'attenzione del mondo occidentale, chiedono a gran voce di non essere dimenticati, di essere visti, raccontati, mentre noi, assuefatti dall'orrore, fatichiamo sempre più a prestare attenzione. E proprio in questi momenti invece è che dobbiamo tenere gli occhi aperti e non lasciare indietro nessuno, e non abituarci a questo mondo cattivo che ci vuole cattivi e che nel 2026 non promette niente di buono. Questa è Yemken, della cantautrice palestinese di Nazareth, Haya Zatri.
فوق بقدرش احميكي. يمكن خلقنا نعيش بأرض دموعها صارت وديان، يمكن أزهار نشرب تراب بتطلع على الحيطان، عيون أطفال بيت أنرد عليها عروحي كمان، وأنا حلمي أبني بيتي فيك.
Adesso andiamo proprio in Venezuela, a una settimana dal blitz statunitense a Caracas, con il quale il presidente Nicolás Maduro è stato catturato, arrestato e portato negli Stati Uniti, dove poi questa settimana è apparso insieme alla moglie davanti ai giudici di un tribunale di New York. Nel frattempo il potere è stato preso in mano dalla sua vice, Delcy Rodríguez. Trump non ha nascosto nemmeno per un secondo il suo vero interesse verso il Venezuela, cioè quello per il petrolio, ma ancora cosa succederà non è per niente chiaro. Noi abbiamo raggiunto a Caracas la giornalista freelance venezuelana Estefania Salazar per capire un po' meglio il clima che si respira nella capitale venezuelana.
We are feeling a tense calm, I would say. Since the political situation is so uncertain, and also
viviamo in una situazione di calma tesa, sia perché la situazione è molto incerta, sia perché la catena del potere non è ancora completamente definita. Alcune persone note per le loro pratiche repressive sono rimaste al potere, fanno parte della cerchia della presidente in carica, Delcy Rodríguez. In giro per la città ci sono forze di sicurezza e agenti, e questo non è tranquillizzante. È sempre angosciante vedere pattuglie di questo tipo in città. Le persone sono tornate lentamente al lavoro, alcune con orari speciali, altre lavorando da remoto. Questo è in contrasto con le reazioni della gente al di fuori del Venezuela. Voglio dire, alcune persone sui social media e altrove dicono: come si può festeggiare le azioni di Trump? Io direi loro: beh, prima di tutto dovreste chiedere a loro, alle persone, a chi festeggia, le loro storie, cosa è successo loro, perché festeggiano. Voglio dire, non iniziare con il nostro giudizio, con i nostri pregiudizi, ma ascoltare davvero. E poi c'è da dire che all'estero si può festeggiare. Qui, se anche volessimo, non si può. In questi giorni sono stata ad alcune manifestazioni pro Maduro per cercare di raccogliere opinioni, per capire. Ecco, loro ad esempio possono manifestare. I sostenitori di Maduro, finché seguono le idee del governo, possono farlo. Ma se io, alcuni membri dell'opposizione o chiunque altro avesse voglia di festeggiare o urlare o qualsiasi cosa, probabilmente verrebbero inseguiti dalle forze di sicurezza. Forse verrebbero arrestati. Quindi la gente non lo farà. Voglio dire, se c'è qualcuno che si sente felice per quello che ha fatto Trump, non lo vedrete qui in Venezuela. Non dirà apertamente la propria opinione in piazza. Non lo faranno per paura della repressione. Quindi sì, una cosa sono le reazioni che avete visto dalla diaspora, un'altra sono le reazioni o la mancanza di reazioni che si stanno vedendo qui a Caracas e in altre città del paese. Another thing is the reactions or the lack of reactions you are seeing
here in Caracas and some cities in the country. What is the general feeling about the... in generale, qual è il sentimento riguardo quello che è successo, riguardo le azioni di Trump?
The people that I have talked to remember that since people are wary...
Non è facilissimo far parlare la gente qui, perché sono diffidenti. Ma tra le persone con cui sono riuscita a parlare, direi che pochi giudicano Trump per quello che ha fatto. Quello che voglio dire è che un giudizio su Trump non è la prima cosa a cui pensano le persone qui. Il punto è che Trump sta ancora lavorando con loro, con la cerchia di Maduro. La gente quindi non capisce. Non è cambiato niente per noi. E alcuni si chiedono anche: Maria Corina Machado dov'è? Trump l'ha completamente scaricata. In generale direi che per il momento non c'è un vero e proprio giudizio su cosa ha fatto Trump. Le persone si concentrano su quello che resta, chi resta al potere e quali saranno gli effetti o le conseguenze per il loro futuro a breve termine. Riguardano la libertà personale, l'economia, eccetera.
The power, what is the current power alliance like, and what the effects or the fallout might mean for their short-term future.
But so you spoke before, you said that the feeling is Ma c'è il timore di altri attacchi come quello del 3 gennaio?
In generale c'è grande attenzione, ma più che altro ci si chiede da dove potrebbe arrivare la violenza? Verrà da Maduro? Cioè dalla cerchia di Nancy Rodriguez? Anche perché siamo ufficialmente in stato di emergenza. E poi ovviamente sì, la violenza potrebbe arrivare ancora anche da Trump. Non sappiamo cosa succederà. Quindi direi che la gente è consapevole che la violenza potrebbe arrivare in qualunque momento, sia dall'interno che dall'esterno.
Actually at the moment are expecting that violence could come at any moment from within first. Maybe from outside, but mostly from within. That is my answer.
Yeah.
That is my answer.
Because
yeah.
there was also a call for a, like search for.
Anche perché ora è anche partita una caccia ai traditori. Diciamo, questa è una cosa già visibile.
Yeah, you see that among citizens. I mean, for this is one example. I have my WhatsApp number. My WhatsApp, yes. So as a journalist.
Sì. Ad esempio, come giornalisti dobbiamo imparare a tutelarci, già da prima in realtà, ma ora ancora di più, ad esempio per mantenere le nostre conversazioni private, lontane dagli occhi di qualsiasi addetto alla sicurezza. E questo vale non solo per i giornalisti, per tutti. Girano consigli su come comportarsi, smettere di condividere informazioni, cancellare le conversazioni WhatsApp, eccetera. In giro per Caracas ho visto persone con il volto coperto, alcuni poliziotti, altri non chiaramente identificati, ma armati. E con lo stato di emergenza può succedere tutto, non c'è un limite legale chiaro. Le persone sono più consapevoli, bisogna stare attenti. C'è un quadro giuridico diverso in vigore, per cui se vieni arrestato, forse potrebbero estorcerti dei soldi, è già successo in passato, o potresti finire prigioniero.
Yeah, people are being wary of their personal in their personal communications.
Yeah, so also for a journalist is
Ma quindi anche fare il tuo lavoro da giornalista è pericoloso?
Yeah, we can do the job. For example, yesterday what did I do?
Sì, cioè possiamo farlo, ma bisogna avere alcune accortezze. Alle manifestazioni pro Maduro, ad esempio, sono andata senza niente che mi identificasse come giornalista. Ogni tanto applaudivo, ero vestita in modo molto anonimo, con una maglietta nera, senza nulla che mi rendesse riconoscibile. Non ho fatto foto o video in modo troppo esplicito. Anche parlando con le persone, ho scelto di non identificarmi come giornalista. Non volevo provocare in alcun modo nessuno, perché non li conoscevo e non sai mai chi sono le persone che hai davanti.
In any way, anyone.
Yeah, I understand.
Because I didn't know them.
Yeah, yeah.
Most of them.
So I wanted to ask you one last.
La situazione in Venezuela era già complicata comunque prima di questa crisi. C'è una grave crisi economica, umanitaria. E volevo chiederti com'è la vita per i venezuelani.
Life for Venezuelan in.
You can go to the, for example, the United Nations.
Sì, le Nazioni Unite hanno etichettato la situazione come una profonda crisi umanitaria, con continue violazioni dei diritti umani. E poi l'economia. La povertà c'è, è ancora lì. Le persone non hanno facile accesso al lavoro e abbiamo il salario minimo più basso di tutta l'America Latina, $3 al mese. Anche il diritto alla salute e all'assistenza sanitaria è compromesso. La sanità pubblica non è in buone condizioni, per niente. Ad esempio, se dovessi andare in un ospedale pubblico in questo momento, dovrei portarmi le mie forniture mediche e le mie medicine per farmi curare. Da un'operazione semplice fino a un intervento chirurgico importante. Alle persone viene chiesto di portare da casa le forniture mediche, perché lo Stato non fornisce abbastanza per il settore sanitario pubblico. Un altro aspetto riguarda le libertà personali. Al momento abbiamo più di 800 prigionieri politici. Ci sono donne, uomini, almeno un minorenne ancora registrato in carcere. Soprattutto dopo le elezioni dell'anno scorso, molte persone sono state arrestate. Alcune erano leader politici dell'opposizione, ma altre erano semplicemente cittadini che si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Tante persone sono in prigione e non hanno ricevuto un giusto processo. Tutte cose verificate dalle Nazioni Unite e presentate come prova presso la Corte Penale Internazionale. E naturalmente c'è la migrazione. Per esempio, la diaspora di cui abbiamo parlato. Avere 8 milioni di persone che vivono all'estero. Ogni famiglia ha qualcuno che vive lontano, è diventato normale per noi festeggiare i compleanni in videochiamata. È un fenomeno diffuso, soprattutto nelle fasce a basso reddito del paese e di ceto medio. È stata una fonte di dolore per le persone in molti modi. Quindi, in questo senso, direi che la vita in Venezuela è una sfida. Non c'è pace e prosperità da tempo. Voglio dire però che le persone qui sono anche resilienti, sono molto premurose, molto unite, familiari. A volte siamo molto rumorosi, come voi italiani. Quello che voglio dire è che tra tutte le sfide, ci sono ancora cose molto buone in Venezuela che non sono andate perdute. Ad esempio la convinzione democratica. Ricordiamoci che abbiamo avuto almeno 44 anni di democrazia. Era una delle democrazie più stabili delle Americhe. E questo ci ha lasciato un'impronta. La democrazia è nel nostro sangue. Per anni abbiamo insistito sulla ricerca di metodi non violenti per risolvere i conflitti. Peccato che persone come Trump non abbiano imparato questo concetto nella loro vita. In questo mondo ci sono persone che credono e che cercano la democrazia e altre a cui non piace, come Donald Trump.
Have not learned that in their lives. I mean, we live in this world. We have people who believe, who live, who seek democracy. Others do not, Donald Trump.
Yeah. Adesso ci spostiamo, andiamo nel Regno Unito. Diversi attivisti del gruppo Palestine Action sono ancora in sciopero della fame. Due di loro, Heba Muraisi e Kamran Hamed, secondo i loro amici, sono in punto di morte ma determinati a continuare questo sciopero finché le loro richieste non saranno soddisfatte. Hanno rifiutato il cibo rispettivamente per 67 e 60 giorni in una protesta che è iniziata a novembre. Le loro richieste di protesta includono la libertà su cauzione, il diritto a un giusto processo e la deproscrizione di Palestine Action, che il Regno Unito a luglio aveva definito organizzazione terroristica, equiparandola all'ISIS e ad Al-Qaeda. Allora andiamo a Londra con Elena Siniscalco.
She just told me that she's doing okay, still feeling very determined and very positive. She always says to people that we shouldn't worry about her, always trying to make other people feel better, because that's just the kind of person she is.
Quella che avete appena ascoltato è la voce di Francesca Nadine, un'attivista del gruppo Palestine Action. La persona che sta descrivendo, che lei racconta come ottimista e determinata e che non vuole che gli altri si preoccupino per lei, è la sua amica Heba Muraisi, un'altra attivista di Palestine Action che al momento è in custodia cautelare in Regno Unito e in sciopero della fame da 69 giorni. Abbiamo parlato di Heba questa settimana, spiegando come la sua forma estrema di protesta miri a convincere il governo a rilasciare lei e gli altri attivisti incarcerati su cauzione e ad eliminare il ban contro Palestine Action, dichiarata un'organizzazione terroristica dal governo. Al momento per Heba non è per niente semplice comunicare con il mondo fuori dalla prigione, per cui abbiamo chiesto alla sua amica Francesca di fare da tramite, di dirci qualcosa di lei. Francesca è stata anche lei in carcere nel nord dell'Inghilterra, in una prigione chiamata HMP Newhall, lo stesso carcere in cui si trova oggi Heba. Anche Nadine era stata arrestata per le sue azioni con Palestine Action. È stata in carcere 9 mesi e racconta che è diventata amica di Heba proprio per via della loro esperienza comune.
We actually got to know each other through writing each other letters in prison.
In realtà ci siamo conosciute scrivendoci lettere in prigione. Quando Heba è stata arrestata, io ero già in carcere per altre azioni con Palestine Action, quindi ho iniziato a scriverle lettere solo per aiutarla all'inizio, perché so quanto sia difficile quando arrivi in prigione e non sai cosa sta succedendo. Così siamo diventate amiche e quando sono uscita di prigione ho iniziato ad andare a trovarla per sostenerla. Ed eccoci qui, continuo a sostenerla nel suo sciopero della fame.
Visit her, to support her, and here we are now, I'm still supporting her through her hunger strike.
Dopo quasi 70 giorni senza cibo, le condizioni mediche di Heba stanno peggiorando rapidamente. Francesca dice che tutti gli amici e i familiari sono estremamente preoccupati e che ogni giorno temono di ricevere brutte notizie. Eppure, dice Francesca, tutto ciò che possono fare è supportare Heba nella sua scelta, che secondo lei è resa molto più pericolosa dall'inadeguata assistenza medica che Heba sta ricevendo. Questo è un tema che è stato riconosciuto da tantissimi professionisti nel settore medico del Regno Unito. Infatti in tanti hanno condannato l'approccio del governo e delle carceri nel gestire il supporto medico necessario per gli attivisti in sciopero della fame.
The government has
Il governo e le carceri hanno l'obbligo legale di fornire cure mediche adeguate, ma non lo hanno fatto affatto. Abbiamo sentito storie terribili di prigioni che si rifiutano di chiamare l'ambulanza per persone che si trovano in condizioni molto pericolose. Storie di persone ammanettate in prigione, anche se i medici dicono che non possono essere ammanettate per le cure mediche di cui hanno bisogno. Storie di medici e infermieri che ridono dei detenuti in sciopero della fame o che si rifiutano di sottoporli agli esami necessari o che addirittura li minacciano in modo velato. Stanno succedendo cose davvero terribili.
Laughing at the hunger strikers or refusing to give them the right tests or even making veiled threats. So really, really terrible things that are happening.
Francesca dice anche che il governo di Starmer si trova in una spirale mortale e per questo si rifiuta di parlare con Eba. I consensi sono ai minimi, il governo ha deciso che persone come Eba sono veri e propri terroristi e sente di non poter tornare sui propri passi, anche se, come dice Francesca, sta fondamentalmente permettendo a queste giovani persone di morire. Per molti la scelta di Heba sembra incomprensibile ed effettivamente fa male chiedersi come una giovane donna di 31 anni sia finita nella posizione di rischiare la propria vita to prove a point, per dimostrare qualcosa. Ho chiesto a Francesca cosa direbbe secondo lei Heba se potesse parlare al mondo là fuori, che segue la sua storia nel peggiore dei casi con giudizio e nel migliore dei casi con forte preoccupazione. Non ha esitato un secondo a rispondermi.
I think she would say that she's tried everything else to get justice for herself and freedom, and nothing's worked.
Penso che direbbe che ha provato di tutto per ottenere giustizia e libertà, ma nulla ha funzionato. Quindi ora è costretta a ricorrere a questo mezzo per difendere i propri diritti fondamentali. E la gente deve sostenerla perché se lei non ottiene i propri diritti fondamentali, nessuno li otterrà. Lo sta facendo anche per il popolo palestinese, non possiamo dimenticarlo. Sua cugina è andata a Gaza alcuni mesi fa. La sua famiglia non sa ancora dove si trovino sua cugina e il marito. Possono solo immaginare il peggio. Quindi come potrebbe non fare nulla sapendo questo? È per i diritti umani di tutti e per la giustizia di tutti.
Prima di salutarci andiamo in Francia, dove la crescita dell'estrema destra, della destra più populista, si riflette anche nelle scelte di consumo televisivo, diciamo. Infatti CNews, che è una sorta di Fox News francese, anzi viene proprio equiparata a Fox News, è diventata il primo canale televisivo del paese. Ce lo racconta Veronica Gennari da Parigi.
La televisione francese offre mediamente più varietà rispetto a quella italiana, soprattutto quando si parla di reti televisive di informazione. Dalle reti pubbliche a quelle private, il panorama francese è abbastanza vasto, ma negli ultimi anni è sempre stato guidato da BFM TV, la prima rete televisiva di informazione nel paese. Secondo le stime di Médiamétrie, nel 2025 l'impero di BFM è però giunto al suo termine, per lasciare spazio ad un'altra rete, CNews, che diventa così la preferita dei francesi. Creata nel 1999 con il nome iTélévision, CNews è una televisione privata del miliardario francese Vincent Bolloré. Etichettata dall'organizzazione Reporters sans frontières come un media d'opinione, CNews non ha mai mancato di confermare negli anni la sua vicinanza all'estrema destra, come d'altronde anche gli altri media della sfera Bolloré, quali Le Journal du Dimanche, Paris Match, Europe 1 o ancora Capital. Ma a cosa assomiglia una giornata tipo di CNews?
Tout à fait d'accord qu'il y a une islamisation. Simplement, il y a une islamisation qui est également soutenue par toute une gauche, une extrême gauche.
Depuis 30 ans. Dans le monde, il y a un dérèglement climatique. Oui ou non? Je voudrais d'abord que vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir.
Mais attendez, vous trouvez
oui.
Ça normal?
Non, oui.
Accendendo la televisione sul canale CNews, è molto probabile ritrovarsi davanti ai famosi capelli bianchi di Pascal Pro, giornalista e conduttore faro della rete. 61 anni, Pro è diventato una delle voci più riconoscibili di CNews, corrispondendo perfettamente alla sua linea editoriale. I suoi interventi sono molto controversi e dibattuti, tra questi alcune dichiarazioni negazioniste del riscaldamento climatico. Le fake news, soprattutto riguardanti l'ecologia e il riscaldamento climatico, si succedono ad una tale velocità sulla rete televisiva di Bolloré che lo scorso novembre il Consiglio di Stato ha preso una decisione inedita: condannare CNews a pagare 20.000 euro per disinformazione climatica, una prima volta in Francia. Anche nella mattinata di lunedì 5 gennaio, accendendo CNews, ci si ritrova davanti a Pascal Praud, che dichiara ad un ospite: «È molto interessante ciò che dite, e non credo che venga ripreso dalle altre reti televisive, perché non corrisponde alla narrativa che vogliamo imporre in Francia». La sua dichiarazione segue di pochi minuti un attacco in diretta al giornale Libération e alla sua copertina dedicata all'operazione di Trump in Venezuela. Pascal Praud dice, sguardo rivolto in camera e copertina del giornale in una mano: «Perché Libération non si dovrebbe sbagliare oggi se si è sempre sbagliato?» L'intervento di lunedì mattina è in linea con i contenuti della televisione. La linea editoriale di CNews è infatti spesso quella di porsi in antitesi agli altri media. Si presenta spesso come la televisione dei francesi, come ha sottolineato anche nel marzo del 2024 Pascal Praud. I contenuti del gruppo Canal hanno un unico obiettivo: servire i propri abbonati o telespettatori, diceva il presentatore. CNews ha successo perché dice la verità ed è uno spazio di libertà. CNews non è un canale di opinione, ma di informazione, continuava. Ma la rete televisiva rappresenta davvero la Francia? Nelle europee del 2024, il Rassemblement National di Jordan Bardella ha convinto il 31% degli elettori, un risultato che corrisponde a 6 milioni di voti in più rispetto al 2004. Nello stesso modo, CNews è passato dall'essere una rete di destra ad essere una rete di estrema destra, come è stato confermato anche dalla presidente di France TV, Delphine Ernotte. Critica delle parole di Ernotte e delle accuse di estremismo, CNews rifiuta l'etichetta di televisione di estrema destra, etichetta che viene però comprovata da diverse inchieste. Reporters sans frontières ha condotto per esempio un'inchiesta nel maggio del 2025 sul pluralismo delle televisioni francesi. Questa inchiesta e ulteriori indagini portate avanti dal media Mediapart dimostrano infatti che il 96% del tempo di parola del giorno è occupato da ospiti del Rassemblement National, mentre per esempio i politici di sinistra sono ampiamente sottorappresentati nelle fasce orarie di maggior ascolto. L'Arcom, corrispettivo dell'Agicom italiano, ha smentito quest'ultimo punto, non reputando che esistano delle differenze di pluralismo tra CNews e le altre reti. CNews è considerato un media di estrema destra anche perché è spesso definito come un media dell'odio, l'ultima volta da Thibaut Broutin, direttore generale di Reporters sans frontières. L'associazione ha infatti condannato in passato la televisione di Bolloré, accusandola di aver fomentato un'ondata d'odio contro diversi giornalisti. Come dice Broutin, gran parte della linea editoriale di CNews sembra in effetti improntata ad alimentare il risentimento dei francesi verso certe categorie, tra queste le persone migranti e musulmane. L'Islam in particolare è una vera e propria ossessione per la rete televisiva. Tra il 2020 e il 2024, per esempio, CNews ha pronunciato 30.993 volte la parola Islam, secondo i dati dell'INA. Corrisponde a più del doppio rispetto ad ogni altra rete televisiva francese.
E per questa settimana con Terzo Tempo abbiamo finito. Ci risentiamo ovviamente sabato prossimo dalle 11 alle 11.30. Vi ricordo tutti i podcast delle puntate passate, stagioni passate sul sito di Radio Popolare. Grazie come sempre a tutti e tutte per l'ascolto. Ci risentiamo sabato prossimo. Una buona giornata da Martina Stefanoni. Ciao!